verso le 22:45, minuto più minuto meno, invece faremo una di quelle cose che a noi attirano molto, e cioè sfogliare libri di poesia, e lo facciamo spesso, anzi sempre, insieme agli autori. Ho qui davanti a me un piccolo libro rosso pubblicato da TIC, che ha questo titolo, Oggettistica, e l'autore è Marco Giovenale. È un libro recente, in realtà non è un libro di non poesie, o un libro o non è un libro di poesie, poi vedremo meglio di che cosa si tratta, e lo faremo insieme a Marco Giovenale e ascolteremo dalla sua voce alcuni dei testi raccolti in questo libro. Se volete, abbiamo un paio di proposte da farvi. La prima proposta riguarda una delle nostre abitudini, secondo me una delle più belle che abbiamo qui a Radio 3 Suite, siamo sempre noi, se per caso vi foste distratti, e cioè quella di sfogliare libri di poesia. Lo facciamo solitamente con gli autori, che chiediamo di intervenire, cui chiediamo di intervenire in trasmissione e di leggere soprattutto le loro poesie o i loro testi con la propria voce, e lo faremo anche questa sera, ma non importa, questo che ho qui davanti a me non sia un libro di poesia, ed è una delle dichiarazioni forti che fa lo stesso autore in una nota al libro. Insomma, ciò che ho davanti a me è un piccolo libro rosso pubblicato dalle edizioni TIC, che reca questo titolo, Oggettistica. C'è anche un sottotitolo, a cui poi torneremo, Corpi opachi e questioni di contenuto. Lo ha scritto Marco Giovenale, che appunto è al telefono con noi. Buonasera, bentornato a Radio 3 Suite.
Buonasera a voi, grazie per l'ospitalità.
È piacere nostro. Dunque, Marco Giovenale, appunto parto da queste 3,5 righe che lei ha fatto, che lei ha scritto nella nota finale, no? Nelle ultime pagine del libro, dove lei dice: Oggettistica non è un libro di poesie, anche laddove alcuni insistiti a capo o una voluta assenza di giustificazione dei margini possano forse suggerirlo. Ecco, questa è una, diciamo, dichiarazione di non poesia, no? Così, aperta, esplicita. Perché ha sentito il bisogno di porre a glossa del libro questa precisazione, diciamo?
È interessante forse anche suggerire che potrebbe trattarsi di un testo che di non poesia, di post poesia, non tanto perché debba essersi consumata o considerata, o dobbiamo noi considerare consumata l'esperienza della poesia in quanto tale, non sono io assolutamente nessuno per pensarlo, anche semplicemente, quanto perché è forse posta fuori gioco un libro come questo, che poi viene a seguito di tanti altri libri pubblicati sempre dalla stessa editrice, fuori gioco, dicevo, la questione dei generi letterari. Quindi è come se mettersi in una posizione di post poesia significasse mettersi un po' a lato rispetto alle distinzioni classiche, poesia, non poesia, eccetera, o romanzo, o racconto. A me piacerebbe poterlo definire un libro di prosa in prosa.
Di prosa in prosa, ecco. Quindi non c'è nessuna, diciamo così, volontà di essere ascritto a un filone, peraltro nobilissimo, della poesia italiana, no? Di poesia in forma di prosa, insomma, penso a Vittorio Sereni, penso ovviamente a tanti altri poeti che hanno usato una prosa poetica o una poesia in prosa, Pasolini, insomma, no?
Infatti,
non è così.
Esce un po' da tutto ciò, dalla linea, dal solco narrativo, comunque da quello poetico propriamente detto.
Quindi la nostra attenzione, mi pare di capire, si deve spostare a questo punto non tanto sui generi letterari che, grazie al cielo, cerchiamo di superare, lei cerca di superare, e non è solo, si deve concentrare proprio sugli oggetti, no? Perché venendo al titolo, oggettistica per l'appunto, non dobbiamo immaginare l'oggettistica in senso letterale, per quanto forse ci sono oggetti anche fisici, concreti, materiali che compaiono qua e là nel corso del testo, ma si tratta pur sempre di oggetti letterari, no? Perché appunto questo è un libro fatto di oggetti in prosa, diciamo così, no? Fatto di piccoli apologhi, di piccole dichiarazioni anche personali, ma anche poi di cataloghi, no? Di sequenze surreali di cose e parole, diciamo. Ecco. E quindi Quindi questi oggetti insieme su quale tavolo sono disposti? Una domanda un po' metaforica, ma insomma, certo. Lei mi capisce.
Ci capiamo, è una, diciamo così, un'oggettistica che un po', appunto, giocando sull'espressione, che un po' ci riporta alla quotidianità normale nostra, in cui appunto entriamo in questi piccoli bazar dove troviamo un po' di tutto, mette su un piano alquanto inclinato, instabile, perché appunto è un piano di prosa, ma anche un piano di prosa che inclina verso l'assenza di genere, quindi non è narrativa, non è poesia, non sappiamo esattamente cosa sia, e mette su questo piano appunto i più diversi argomenti. C'è dentro Pasolini, c'è la crisi degli intellettuali, un bazooka, delle letture di poesia, e poi il genere romanzo, e ancora sonetti, finti sonetti, e personaggi più bizzarri immaginabili. Ecco. Questo è appunto il piccolo bazar che mi è parso di poter mettere in campo.
Ma potremmo, poi la smetto, giuro, con le domande di carattere estetico generale, che sono sempre un po' astratte così, ma non c'è nessuna volontà invece di ascrivere questo tipo, insomma,
io sento malissimo.
Mi sente male?
Sì, mi spiace. Molto lontano.
Ah, mi spiace. Adesso cerchiamo magari di aumentare un po' la mia voce.
Un po' meglio.
Ecco. No, dicevo, non c'è alcuna volontà invece di ascrivere questa raccolta di oggetti, insomma, all'estetica, come si diceva un tempo, insomma, l'estetica un po' passata, ma insomma del cosiddetto objet trouvé, no? Perché è la cosa un po' immediata che viene da pensare, almeno partendo dal titolo. C'è qualche cosa che la lega a quella tradizione degli oggetti trovati, insomma?
In parte sì, nel senso che possono esserci frammenti di discorsi riportati, materiali esterni appunto trovati, davvero trouvé, ma anche sought, come direbbero alcuni teorici statunitensi, cioè invece che semplicemente trovati sulla via, cercati intenzionalmente, magari attraverso l'uso del motore di ricerca.
Ah, ecco,
si parla
per
spesso
esempio,
per cose del genere, di googlism, anche se in realtà in questo libro ne ho fatto un uso estremamente parco.
Ma mi pare, sì, infatti non l'avevo notato, il googolare che molti di noi usano, ovviamente. Va bene, allora Marco Generale, comincerei subito però con appunto mettere disporre su questo tavolo i primi oggetti, e il primo che lei stesso ha scelto, peraltro, e ce lo racconta, lo dice con la sua voce, ha nel titolo una parola che sembra inventata. Infatti all'inizio mi sembrava una parola inventata, invece non lo è affatto, è una parola esistente, corrisponde a un fenomeno ben preciso: 99 terribili casi di bruxismo.
99 terribili casi di bruxismo. Nel 1950 la società fu messa in liquidazione. Nel 1957 resistevano i libri contabili. Era tempo di cambiare. Nonostante la sua avversione al giardinaggio, non è infastidito dal tagliaerba, dal rumore del filo che gira e pareggia il prato. Cerca, anzi, quel rumore. Ne ha memorie infantili, probabilmente, non lo possiamo sapere. Sappiamo che lo registra e se lo ascolta in cuffia, in tratti diversi del giorno e della notte. Era molto severo con i propri fratelli, li rimproverava di non aver lavorato quanto lui. Loro avevano avuto una vita diversa, sorte diversa. Era non solo inutilmente severo, ma perfino aggressivo. Questo generava un diffuso dispiacere e talvolta un diffuso malumore. Il dispiacere si diffondeva, talvolta il malumore. Il bruxismo consiste nel digrignare i denti durante il sonno, inconsciamente, così logorando sia lo smalto dei denti che i muscoli e i tendini della mandibola.
Ecco, Marco Giovanelli, abbiamo avuto, i nostri ascoltatori hanno avuto anche un esempio piuttosto rivelatore, direi, no? del tono di stile, della qualità della scrittura, no? Perché questo sembra così, ed è un'impressione che io ho avuto leggendo molti dei testi raccolti in questo libro. Sembra che noi capitiamo al centro di una storia di cui in realtà non conosciamo né il precedente né il conseguente. Cioè capitiamo in mezzo a un racconto o delle osservazioni, eccetera, ma siamo un po' spaesati, ma è uno spaesamento ovviamente fertile di senso, no? E di significato, perché non capiamo bene da dove si venga e dove si vada. Non so se questa sia stata un'intenzione oppure un'involontaria conseguenza del fatto di raccogliere questi oggetti più o meno a caso, oppure di cercarli naturalmente senza l'aiuto del caso.
Sì, c'è effettivamente anche questa intenzione, in una parte non maggioritaria forse, però sicuramente c'è in una parte dei testi, una sorta di taglio, di segmentazione, una storia di cui appunto la testa e la coda sono stati erasi, tolti via.
Sì. Ma non tutti, quindi.
Non tutti.
Dunque, no, volevo chiedere un'altra cosa, perché ho letto una bella nota su Nazione Indiana, mi sembra, sì, di Stefano Colangelo, che introduce appunto una parte dei testi che sono raccolti anche nel libro, che dice una cosa che non so se lei condivide, perché poi con i critici chissà qual è il rapporto, no? Però lui dice che le scritture che sono contenute in questo libro appartengono a due nuclei formali, anzi lui dice esattamente sono puntellate su due nuclei formali, che non è la stessa cosa. Il primo è lo script, e adesso lascerei però a lei la descrizione più profonda di questa parola. Il secondo, lo script, sarebbe quello che lui dice, insomma, una scrittura esplorativa orizzontale che registra e ordina il visibile in modo radente. E poi un secondo nucleo che è invece, sempre secondo lui, la proposizione alla Wittgenstein, no? Che nel suo presentarsi ogni volta, dice lui, persino nel paratesto, come sequenza, si disconnette sottilmente, in realtà, via via, dall'appiglio logico. Insomma, sembra di capire che ci sia, almeno secondo questa breve nota di Stefano Colangelo, cioè una parte del libro in cui c'è un'esplorazione che in qualche misura segue dei passi di tipo logico, causa, effetto, conseguenza e premessa e via di seguito. E poi invece l'altro nucleo in cui invece questi legami con la logica, con l'appiglio logico, insomma, si dissolvono. Ecco, si riconosce in questa distinzione, in questa binomia, non so come chiamarla.
Certo, direi decisamente di sì, in particolare per quanto riguarda il ragionamento un po' zoppicante, intenzionalmente zoppicante, quindi l'aggancio, diciamo così, asimmetrico, storto, un po' malfunzionante, glitch di una frase alla successiva, anche qui non in tutto il libro, ma in una parte consistente del libro, questo un po' riprende quelle teorie di quell'autore statunitense, Ron Silliman, che appunto negli anni 70 teorizzava qualcosa del genere, parlando di una sorta di sillogismo. Lui lo chiamava the new sentence, la nuova frase, una sorta di sillogismo che però è difettoso, ed è intenzionalmente difettoso, e almeno nel mio caso, ma si può parlare veramente di una buona quantità di autori, fa leva questo difetto sull'emergenza di una parola che fa da perno, ed è quella che viene ripresa invece del ragionamento. Quindi è un po' come se il linguaggio fosse, come dire, facesse lo sgambetto a se stesso, che è un po' anche il modus operandi di tutta l'attività teatrale. Adesso faccio un nome molto molto grande, un po' chiedovenia, di un gigante come Carmelo Bene, che appunto parlava esattamente di questo, del fatto sgambetto a se stesso.
Sì, quindi avviene la rottura logica, insomma, no, del senso del sillogismo, insomma, quindi il falso sillogismo, che è poi una pratica abbastanza diffusa. Farei ascoltare adesso un altro testo che lei ha scelto, che è anche in qualche modo, almeno dal punto di vista puramente lessicale, in connessione con il sottotitolo, che forse non ho detto prima, Corpi opachi e questioni di contenuto. E quindi il testo è quello che esattamente si intitola Contenuti.
Contenuti? Non è vero che è senza contenuti. È pieno di contenuti. Hanno dovuto fare delle canaline per portarlo. Ha tutte delle grondaie intorno per quando i contenuti fuoriescono. Lo osservano da fuori. Anzi, hanno paura che scoppi, tanto è pieno di contenuti. Addirittura incombono, usano questo verbo, incombere. Si pigliano pure la briga, anzi l'incombenza, di inventariare i contenuti con disperazione, proprio per il loro numero. L'aspetto quantitativo, come si dice, schiaccia l'aspetto qualitativo.
Ecco, qui Marco Giovenale c'è anche un po' una vena, diciamo, un po' parodistica, no? Ironica, sulla questione dei contenuti, no? C'è un po' una parodia, forse, no? Di qualche atteggiamento critico che riguarda questa parola impronunciabile e questo dittico anche altrettanto improbabile tra forma e contenuto, no? A cui ci hanno abituato tanti anni di studi formalistici, diciamo così. Ecco,
Assolutamente.
no? E quindi hanno dovuto fare delle canaline per portarlo, insomma, no? È abbastanza esplicita la parodia, no?
Un po' buffo insomma, l'immaginario che viene convocato dalla pagina, almeno spero che tale sia, insomma.
Sì, no, lo è sicuramente. Ma i corpi opachi, invece, a che cosa si riferisce?
I corpi opachi sono in realtà proprio queste, come dire, sì, testi, perché sono degli oggetti, sono l'oggettistica, appunto, questo incombere dei materiali quantitativamente ininventariabili, che sono appunto lo specifico di certi bazar, e però che mettono in campo appunto una serie di questioni di contenuto proprio per come dire, suggerire al lettore che il fatto che senta e pensi di trovarsi in un labirinto ha il suo senso, il suo perché, non deve avvertire questo come un limite, ma probabilmente come una sfida a cui siamo sostanzialmente messi di fronte oggi.
E questi testi a volte sono effettivamente labirintici. Adesso vorrei arrivare ad un testo che dimostra come, in effetti, la poesia sia giusto quella cosa in cui appunto queste bizzarre creature che sono i poeti ogni tanto vanno a capo, e non si sa mai di preciso perché. No? Ecco, questo testo, che si intitola Aiuta, è un testo in cui lei effettivamente va a capo. Poi scopriremo se c'è o non c'è un perché.
Aiuta gli animali, fa i canguri, riesce a portare dall'altra parte senza eliminare, riesci a gocciare dall'alto, aiuta gli animali, uti, non capisce le differenze, a noi piace il glicine, conduce animali al guinzaglio, gli animali al guinzaglio sono sicuri, non senza guinzaglio. Tu, se non sei sicuro, meglio non condurre animali. Non è sicuro che gli animali migliori siano quelli al guinzaglio. D'altro canto, senza guinzaglio, non tutti gli animali diventano migliori. Si registra una insicurezza. Conduce gli animali, alcuni sono condotti. Una buona condotta può dipendere dal guinzaglio o dal fatto che si aiutano gli animali. Gli animali si aiutano tra loro.
Ecco, bisognerebbe avere davanti a sé la pagina, le due pagine in cui è annotato questo testo, no? Perché in effetti lei lo impagina in maniera tale da andare a capo per l'appunto, però crea anche degli spazi bianchi tra una virgolette strofa, chiuse virgolette, e l'altra, e sottolineo le virgolette, ovviamente, anche perché alcune strofe sono semplicemente una frase, non senza guinzaglio, ad esempio, e poi però negli ultimi tre versi, li chiamo così per comodità, nella pagina successiva, lì si smarrisce un po' perché in effetti qui sembra ritornare la prosa, una buona condotta può dipendere dal guinzaglio, però poi c'è un a capo e un altro a capo ancora che riducono anche, no, la misura dei, tra virgolette, versi. Ecco, questo modo appunto di impaginare, no? Perché se non l'avessimo vista probabilmente questa poesia, non poesia, beh, non si sarebbe capito che ci sono questi a capo, no? Sulla carta. E allora qual è la differenza con i testi in cui lei non va a capo?
La differenza forse sta, anzi direi abbastanza sicuramente potrei dire, nel far sì che per una volta diciamo così, l'accapo e quindi il conseguente arrangement e tutte le sospensioni di senso che normalmente si danno nel discorso poetico in realtà vengano puntualmente o quasi puntualmente disdette o comunque non rispettate, cioè non c'è una vera e propria. Non c'è un vero e proprio acquisto di senso, ma semplicemente una svolta che magari porta ad una frase buffa o a uno scherzo, un gioco, a una battuta. Ecco. E quindi ha un po' il valore in realtà alla capo qui di punteggiatura, tutto sommato, e diciamo, cerca di uscire da qualsiasi discorso, ad esempio, metrico o di costruzione di un sovrasenso, ecco.
Certo.
Un discorso fonotematico forte.
Certo, però questa insistenza un po' sul guinzaglio, no? In fondo dà delle, non certo delle rime, però delle allitterazioni, no? Qualcosa di simile a un richiamo fonetico più o meno ricorrente. Quindi è vero, sì, non c'è nessuna metrica, tantomeno nessuna rima, ma qualche cosa che assomiglia a un ritmo, anche questi animali migliori sono quelli, non tutti gli animali, conduce gli animali, insomma, no? Ci sono delle marche distintive, no? Lessicali, proprio, che aiutano poi a tenere anche un ritmo in un certo senso musicale, chissà cosa vuol dire questa espressione, ma insomma qualche cosa di simile, no? Ecco, c'è una costruzione.
Sì, forse più che un ritmo musicale, un ritmo ossessivo, che sì, ovviamente certo, no, partecipa del panorama ampio dei meccanismi.
L'ostinato è una delle forme, dei procedimenti musicali più diffusi, come lei sa.
Ecco, però nello stesso tempo è proprio quel che dicevo prima a proposito della new sentence, cioè sostanzialmente è qualcosa che sono delle parole che nel momento in cui vengono ripetute, un po' come il famoso esempio di Saussure su La Guerre, cambiano di significato, danno un'inclinazione di volta in volta sempre più tentativamente, almeno io spero che si percepisca, ironica, giocosa al testo. Quindi diciamo che più che dei richiami sono delle continue deviazioni, appunto,
ecco,
dei glitch.
Ecco, ho capito. Senta, al polo opposto di questo testo, Aiuta, mi sembra ci sia l'ultimo testo che lei ha scelto, cioè Il lago, gente al lago, perché questo in effetti è un vero e proprio racconto, e qui ha ragione, non ci si sente smarriti in qualche modo per non conoscerne gli antefatti o i conseguenti, perché è in fondo un racconto chiuso un po' in sé, no? Con un inizio e una fine. E allora intanto l'ascoltiamo e poi per salutarci, insomma, ci ragioniamo un po' su.
Il lago, gente al lago. La gente si vuole divertire e non ci pensa, vuole ridere dopo che ci ha pensato. Si ferma sul lago. Il lago è storto, è messo male, forse avranno messo male la cartina, ma guardi fuori, ok, in effetti è sbagliato, va da un'altra parte. Come mai? Chissà, come si potrà mai raddrizzare? Vuole ridere dopo. Intanto divertiamoci. È spensierata, tenta di esserlo, se deve. Se c'è da fare una telefonata dolorosa, le unghie attenuano quella sgradevole sensazione, morderle. Scende a prendere il kebab, uno, forse due. È una fonte di gioia, non pensare che una volta qui era tutto tuo, o buio, o prima buio, poi tuo, viceversa. Ti hanno rubato tutto, non lo recuperi, è perso, pensa. No, a ridere devi pensare. Si vogliono sbarazzare del recupero crediti, dell'intermezzo, dei tramplay. Vogliono fare una festa dietro l'altra, riempiono l'attico. L'attico è pericolante, ma ci si va per scherzare le feste. La gente si vuole, così si vuole, e si vuole distrarre, svaga, si conforta con poco. Kebab, servizi, agosto, stacca il selciato, pasticceria, confetteria, capriate, dismissori, i coordinatori, per orientarsi, per il ritmo, volendo. Dove c'è ritmo c'è lira, c'è aulos, verticale.
Ecco, vede che torna il ritmo e dell'aulos,
addirittura, cioè, centrale.
Eh sì, di uno strumento musicale, appunto, come l'aulos, che come lei sa non era il flauto come noi intendiamo noi, ma era un flauto doppio, no? Che dava due suoni contemporaneamente, quindi era polifonia in realtà, no? Come un po' questo testo è un po' polifonico, no? Perché è basato in fondo su una delle tante dei procedimenti, insomma, classici, anche se lei li usa in modo molto personale, che è quello un po' della lista, del catalogo, no? E porta irresistibilmente verso una dimensione che io non so, non è che non sono un critico letterario, non so un granché di poesia, però insomma una dimensione giocosa, appunto ludica, divertita della poesia, che non credo sia così diffusa, no, nel panorama italiano.
No, decisamente no, e sembra anche piuttosto, non voglio dire ghettizzare, che è una parola forte, però sicuramente riceve meno attenzione, appunto, di quanto forse potrebbe o sarebbe sì possibile, considerando appunto che, diciamo, forse i cascati canoni romantici della poesia contemporanea che si legge spesso sono, diciamo, fortemente invece presenti sugli scaffali delle nostre librerie.
Già, penso, non so, un nome tra i tanti, insomma, quello di Vito Riviello, per esempio, no? Che,
ah, certo, no, aveva, giocosa,
no?
Certo.
Ecco, che è sempre molto caro a molti di noi qui a Radio 3. Bene, Marco Giovenale, io la ringrazio perché ci siamo divertiti appunto a sfogliare il suo catalogo di oggetti. Allora ricordo, Marco Giovenale, oggettistica pubblicato dalle edizioni TIC. Buona serata.
Buona serata a voi, grazie.